Vecchio Firenze 77, 12 giugno 1980.
Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari. Alcuni di voi, alcuni dei nostri figli che ci seguono da una città diversa da questa nella quale ci manifestiamo attraverso a questo strumento, si sono fatti una domanda alla quale noi in altri termini abbiamo già risposto, ma che, data l'importanza dell'argomento che tocca, un argomento fondamentale, vale la pena di prendere nuovamente in considerazione, a cui cioè vale la pena di rispondere nuovamente con parole diverse per cercare una maggiore chiarezza, un approfondimento. Questo nostro messaggio, figli, potrebbe intitolarsi Non giudicare. Se voi fate attenzione, potete rendervi conto che certi principi fondamentali che fanno parte della morale delle religioni più evolute fanno parte anche della legislazione di tutte le civiltà. Invero, certi principi come non uccidere, non rubare, eccetera, hanno una ragion d'essere che si fonda tanto su motivi etico-religiosi quanto sull'indispensabile reciproco rispetto che deve essere alla base dei rapporti fra i membri delle società che vogliono sopravvivere. Infatti, come un organismo pluricellulare vive solo se le cellule che lo costituiscono vivono in stretta armonia e cooperazione, cioè non in antagonistica lotta, allo stesso modo una nazione, una civiltà si costituiscono tali ed evitano la disgregazione solo se fra i cittadini esiste almeno una civile convivenza basata sul reciproco rispetto. Questo deve farci riflettere e comprendere che i fondamentali principi morali non sono astratte imposizioni volte solo a creare problemi al singolo uomo, a misurare la sua capacità di resistenza e di sopportazione, per poi meritarsi o no il paradiso, ma poggiano su una logica che anche un ateo non può che ritenere giusta e da condividere. Questo discorso però non vuol dare alla morale un valore assoluto. Preciseremo poi in che termini è valida l'etica. Certo, non è assoluta. È tanto più universale quanto più si rivolge ad individui di analoga evoluzione. In senso personale, la morale è tanto più valida quanto più rafforza i doveri verso gli altri e quanto più fa comprendere che il giudizio nei loro confronti, specie quel giudizio che poi preclude ogni slancio di aiuto e di comprensione, non ha ragione di sussistere, anche perché non si fonda sulla completa conoscenza dell'altrui verità. Ciò che sappiamo degli altri è solo quello che appare all'esterno, mentre la realtà di ognuno è quella che scaturisce dalle intime intenzioni. Una stessa azione fatta da due uomini può avere intenzioni diametralmente opposte. ma non è tutto. Chi giudica il comportamento ispirato al materialismo, per esempio, come riprovevole, non sa che molto spesso tale comportamento è solo la reazione ad una precedente vita forzatamente e sterilmente impostata e improntata al misticismo. Chi, per timore di un castigo nell'aldilà, tiene una condotta irreprensibile dal punto di vista religioso, ma solo nella forma e non nella sostanza, cioè senza uno slancio di apertura verso gli altri, certamente rinasce per reazione ateo, ma come ateo sarà verso gli altri più generoso e migliore di quanto fu come religioso. Viceversa, chi ha tenuto una vita assolutamente sensuale sarà nella successiva per reazione tutto volto al misticismo e desideroso di migliorarsi. Un tale mistico, dall'esterno e nell'ignoranza di ciò che fu, può essere giudicato un essere avanti nell'evoluzione, mentre il suo slancio religioso è solo l'altro estremo di quella dualità, di quell'alternarsi dei contrari a cui sono soggetti e soggiacciono coloro che ancora non hanno trovato l'intimo equilibrio. Quando non c'è apertura verso gli altri, quando non c'è altruistica disponibilità, si può spargersi la cenere sul capo quanto si vuole, ma si è solo lupi in vesti di agnelli. Di contro, un ateo che trovi nelle dottrine materialistiche l'incentivo a difendere e proteggere i deboli e gli sfruttati ha una vita più che morale, altamente spirituale. L'alternarsi da un estremo all'altro della dualità fa parte della legge di azione e di reazione, un aspetto della quale è la legge di causa e di effetto. Azione e reazione che ha lo scopo di ricondurre ad un equilibrio in qualche modo alterato, ma soprattutto allo scopo di far raggiungere la coscienza del proprio posto e della propria funzione nei rapporti coi propri simili. In effetti, tutto è perfetto. E tutto conduce alla realizzazione di una sittale coscienza. A mano che si riesce a comprendere che tutto è in Dio, che il mondo fisico non è una terra di frontiera a sé stante, dove l'uomo deve dimostrarsi degno d'essere accolto nel mondo divino, si acquista la convinzione che tutto è perfetto e nello stesso tempo perfettibile. In altre parole, tale perfezione non va intesa fine a se stessa, che altrimenti non lo sarebbe. È una perfezione finalistica che ha uno scopo, ed è proprio tenendo presente lo scopo, l'ordine, che la disposizione di ciò che è diventa perfetta. Per esempio, gli istinti che dominano tutti gli animali rendono possibile la manifestazione dei primi sentire, perciò fan parte della perfezione del tutto. Tuttavia non hanno valore assoluto, perché è proprio dal sottrarsi all'imperio di quegli istinti che l'uomo realizza in sé sentire più ampi. Allo stesso modo, gli errori degli uomini, le crudeltà, il dolore, tutto ciò che l'uomo addebita a Dio, se non altro per il fatto che Dio non impedisce l'accadere, accade proprio per far trovare a ciascuno il senso della responsabilità, la coscienza delle proprie azioni, per far comprendere ad ognuno che non si sfugge ai propri doveri, che nessuno può vivere solo per se stesso. Affermare che tutto è perfetto, al di là del valore relativo che ogni evento ed esperienza hanno nei riguardi di ciascuno, può sembrare negare ogni valore alla morale. Se infatti tutto è perfetto, in ultima analisi, che senso ha rifuggire il male e tendere al bene? Perché il male, in fondo, fa parte della perfezione del tutto. Qui occorre stare bene attenti a non confondere il piano della relatività, relatività individuale, con l'assoluto. Sul piano relativo non c'è dubbio che esistono bene e male. Si tratterà di mettersi d'accordo quali sono le cose da considerare tali. Anche da ciò, appunto, la relatività dei concetti. Questo sempre sul piano della relatività. Ma sul piano assoluto, e qui mi dispiace, ma sono costretto a fare un discorso filosofico, non possono esistere bene e male assoluti, perché essendo termini di una contrapposizione, vicendevolmente annullerebbero il reciproco carattere assoluto. Infatti sul piano assoluto conserva la propria assolutezza solo ciò che non ha il suo contrario. Per esempio l'essere assoluto, la coscienza assoluta, l'esistenza assoluta. I contrari non essere assoluto, incoscienza assoluta, inesistenza assoluta non possono esistere, come ho spiegato altre volte. Richiamo solo la vostra attenzione sul fatto che l'essere relativo, la coscienza relativa, l'esistenza relativa esistono, ma non sono contrapposti all'assoluto, tant'è vero che sono nel suo seno. Ora, siccome il sentirsi d'essere di ognuno passando in successione a stati di coscienza sempre più ampi, riconoscerà nella coscienza assoluta la propria vera identità, essendo questa coscienza assoluta o Dio la realtà finale di ognuno, quella vera, essa può essere considerata il sommo bene di ciascuno. Fatta questa considerazione, si sarebbe tentati di affermare che una morale generale potrebbe scaturire dal principio che è bene tutto ciò che volge direttamente all'unione divina e perciò alla comunione degli esseri, ed è male ciò che divide. Ma se, come noi affermiamo, comunque l'uomo indirizzi la propria vita, inevitabilmente il fine di unione è raggiunto, altrimenti se anche un solo essere fosse staccato da Dio, Dio sarebbe incompleto, allora anche questo male è relativo e limitato. Tuttavia, ripeto, questa affermazione non significa altrettanto implicitamente che sul piano individuale il male non abbia peso. Un termine di comprensione si può trovare nella evoluzione biologica. Infatti, proprio come l'evoluzione biologica procede per tentativi e talvolta per vie indirette, correggendosi naturalmente nello scontrarsi con la realtà ambientale, così il cammino spirituale dell'uomo può segnare deviazioni e percorsi indiretti. Ora, certe deviazioni, certe esperienze in senso immediatamente opposto al fine spirituale per cui ciascuno vive, possono considerarsi male relativo, anche se solo per questa collocazione apparentemente opposta alla meta finale. Solo in questo senso, cioè in un senso del tutto particolare oltre che relativo, e solo in questa forma esiste il male. In ogni caso, il male e l'errore non sono mai fine a se stessi. In ultima analisi, si risolvono e significano capire qualcosa attraverso al suo contrario, il che è una via dolorosa e da evitare. Diversamente da così esisterebbe Dio e il male, ma si tratterebbe di un Dio relativo. Del resto, non siamo certo noi i primi a negare il carattere assoluto del male. Già nella filosofia greca, vedasi principalmente Plotino, è contestata la concezione del male come principio assoluto. Perfino nel cristianesimo, che con il suo Lucifero sembra assai vicino a posizioni manicheistiche di una realtà duale vista come una terra di scontro fra bene e il male, perfino nel cristianesimo, dicevo, Sant'Agostino nega la sostanzialità del male. Così pure nel pensiero moderno, specialmente con Leibniz e Hegel, il male è concepito come un momento talvolta necessario al realizzarsi del bene. Ora, molti incorrono però nell'errore di credere che un valore relativo sia un non valore. Perciò, badate bene, incorrere in questo errore è travisare completamente la questione.
La relatività di ciò che è male, e quindi per il principio contraria atta la relatività di ciò che è bene, sul piano personale insegna soprattutto a vivere secondo la propria natura, a comprendere gli altri e a usare l'autocontrollo allorché le proprie azioni rechino danno ai propri simili. Queste conclusioni scaturiscono dalla considerazione che il modo di vivere di chi avesse raggiunto il vertice della moralità sarebbe prima di tutto una questione di intimo essere, di natura e poi di condotta e di azioni ispirate da un sentire in quei termini e non imposte dalla volontà soffocatrice di un diverso sentire. Inoltre una tale natura, un simile sentire si rivela per gradi e per ognuno attraverso esperienze forse analoghe ma diverse. Quindi, anche dando una definizione più generale possibile di ciò che è bene e della morale, ossia identificando il bene nella meta a cui conduce il cammino dello spirito e definendo comportamenti morali, quelli ispirati da un interesse che non riguarda la propria persona, è chiaro che ciascuno, circa la moralità dei comportamenti, può solo dire di se stesso, dato che la morale individuale scaturisce dal personale sviluppo del sentire e quindi ognuno in definitiva ha una morale valida solo per se stesso.
Infatti un uomo in cui ancora non si è affermata la coscienza individuale vive unicamente per se stesso, per il proprio predominio sugli altri, per il proprio piacere, insomma nei confronti dei propri simili non ha una condotta certo ispirata ad aiutarli. Sarebbe assurdo pretendere da lui un comportamento che comprendesse uno slancio di altruismo, mentre sarebbe già indice di un pieno affermarsi della coscienza un'azione da lui fatta al di fuori della ricerca del proprio piacere e dei propri interessi. Le valutazioni di un uomo simile, quindi,
non potrebbero prescindere dal grado di evoluzione in cui egli si trovasse, perché un raffronto di ciò che quell'uomo è con il vertice morale, rappresentato dall'abnegazione di se stessi, non avrebbe senso. E per dirla in termini etico-religiosi, non potrebbe essere posto a suo carico il suo mancare un'occasione di manifestare altruismo. È impossibile perciò giudicare se un uomo è volontariamente volto al suo bene morale o meno, non conoscendosi il suo grado di evoluzione. Né si può giudicarlo dalle azioni che possono nascondere intenzioni diametralmente opposte a quelle che appaiono. Si può solo giudicarlo raffrontando le sue azioni con la morale comune, con la legge sociale, ma ciò significa ben poco se si escludono le necessarie implicazioni sociali atte a contenere le sopraffazioni dei prepotenti.
La verità dell'intimo si rivela nell'intenzione ed è una rivelazione che anche quando ciascuno voglia conoscere la propria rimane riservata, personale. Gli altri non potranno mai conoscerla con certezza. Tuttavia, se il vero essere di ogni uomo sfugge al giudizio dei suoi simili, non così è né deve esserlo necessariamente per ciascuno il proprio. Diversamente ciascuno sarebbe autorizzato a comportarsi nella completa ignoranza di se stesso e secondo il suo capriccio, mentre ognuno deve conoscersi, sapere il vero scopo che lo muove ad agire. La conoscenza del proprio intimo essere può sorprendere, può diventare la condanna di chi ha tenuto una vita retta e l'assoluzione di chi disinvoltamente ha infranto regole della morale comune. Il motivo per cui ognuno deve conoscere se stesso risiede nel fatto che la manifestazione di un sentire più ampio di quello in atto ha luogo quando le limitazioni che racchiudono quel sentire cadono, e cadono a seguito di intime riflessioni, di un'attenta analisi, appunto, nella quale si comprende che la propria responsabilità, la propria esistenza deve essere più sentita, deve essere più volta agli altri. Quindi un duplice rendersi consapevoli e degli propri limiti e della possibilità di essere diversi. La manifestazione del mondo del sentire cosmico si rivela nel mondo umano progressivamente, come sentire altruistico, e segue una scala in cui ad un estremo c'è il proprio singolo egoismo, cioè ad un estremo c'è un uomo che vive solo per se stesso, per la propria affermazione, per il suo predominio sugli altri che vorrebbe tutti asserviti a sé. All'altro estremo c'è il prototipo dell'uomo che sente l'altruismo fino all'abnegazione di se stesso. Fra questi due estremi si svolge l'evoluzione spirituale dell'uomo attraverso ad una quantità di punti di passaggio che seguono un progressivo smorzarsi dell'egoismo per un graduale rivelarsi del sentire altruistico. Infatti, fare qualcosa che non sia volta al proprio piacere, a una qualche utilità per se stessi, per esempio fare il cosiddetto proprio dovere,
rivela già un egoismo meno totale che l'agire unicamente per il proprio piacere, per il predominio di sé, con l'intenzione di schiacciare e nuocere a tutti, in modo che nessuno sia superiore o eguale. Non solo, ma anche nel fare il proprio dovere vi sono differenziazioni nelle ragioni per cui si è portati a farlo, che si rivelano gradi diversi di egoismo, anche in comportamenti apparentemente uguali. Si può fare il proprio dovere per paura delle conseguenze che possono ricadere sui trasgressori, oppure per guadagnarsi il paradiso o la stima altrui, ed è già qualcosa, ma non è tanto quanto fare il proprio dovere per amore ad esso e basta. Analoga differenziazione si può fare nel rispetto verso gli altri. Il comportamento rispettoso può essere motivato dalla paura, dal proprio desiderio di ottenere favori e vantaggi, ma tuttavia rappresenta un egoismo meno brutale di quello che anima un uomo che vive solo per il proprio piacere, più gretto, più greve, più sensuale. D'altra parte, invece, può esservi nel rispetto verso il superiore una reale deferenza, un dimenticare se stessi per qualcuno. E così, in un progressivo destarsi, accendersi prima del radioso sentire altruistico che ispira l'olocausto di sé per il bene altrui, si passa poi al desiderio di non nuocere, di non pesare sugli altri, di essere utili e via via su.
Da questa prospettiva, il giudizio circa la moralità dei comportamenti si modifica. È chiaro, infatti, da tale prospettiva, che allorquando si dimentica se stessi protesi verso il raggiungimento di un ideale, si è sempre nel giusto, anche se l'ideale è errato. Di contro, se si trascorre l'intera vita in preghiera, con l'intento egoistico di salvare la propria anima, si è sempre in errore.
Vedi, fratello caro, quando vivi per la tua famiglia e aiuti i tuoi familiari, ma non per evitare difficoltà a te stesso, evitandole a loro, bensì per il loro bene anche a costo del tuo sacrificio, tu sei sempre nel giusto. Di chi conduce una vita caritatevole con l'intento di guadagnarsi il paradiso. Ma bada, se constatando che sei nel giusto tu ne godi, sappi da ciò che non lo sei. Quando ciò che fai è dettato dal tuo sentire, ti è inavvertito, non ti pesa, anche se ti è in effetti di grande fatica, anzi tu desideri farlo, è per te del tutto naturale il farlo, ne soffriresti se te lo impedissero, perché quel sentire è parte del tuo intimo e più vero essere. Il termine sentire, da noi usato come sostantivo, sta a designare una natura interiore dell'uomo poco conosciuta. Ognuno sa cosa sono le azioni, le sensazioni, le emozioni, i desideri, i pensieri, i sentimenti nel senso comunemente inteso. Tutti questi, chiamiamoli moti dell'anima, possono essere gradevoli o sgradevoli, nobili o grossolani, giusti o errati, secondo il giudizio relativo dell'uomo. Perfino il sentimento, che pure secondo taluni costituisce la vita morale, non sfugge a questa classificazione. Mentre quello che noi intendiamo per sentire non può essere errato, non può essere spiacevole. Sfugge alla legge dei contrari, perché non appartiene al mondo della percezione, anche se il mondo della percezione è quello che lo fa nascere. Sentire e coscienza nel nostro linguaggio si identificano, ma la coscienza individuale può essere errata, secondo taluno. La coscienza che noi intendiamo, no. La coscienza, come il sentire, può essere insufficiente, mai errata. L'errore nasce proprio dalla carenza di sentire, da una limitazione della coscienza. L'egoismo considerato dall'uomo un sentimento non è un sentire, nasce dalla mancanza di sentire, come conseguenza di una coscienza embrionale. A mano che la coscienza si costituisce, l'egoismo si riduce, il sentire si amplia, perché una coscienza costituita è altruismo spinto alla negazione più totale di se stessi. Ma la coscienza a sentire non è solo altruismo. L'altruismo è una conseguenza ad uno stato d'essere di viva partecipazione al tutto, al di là di ogni limitazione personale, di ogni visione di parte. È superare il dolore alla sua stessa radice, la propria incompletezza, ed esistere nella beatitudine che nasce dall'avere raggiunto uno stato d'essere che abbraccia realtà sempre più universali.
La realtà del tuo essere, la verità di te stesso, sta dietro ciò che fai, ciò che dici, ciò che pensi, e può essere del tutto difforme dalle tue azioni, parole, desideri, pensieri. Essa giace in te ed attende d'essere liberata.
Tu che sei volto ad accumulare beni materiali e di essi ne fai il tuo tesoro, sappi che non è quella la tua vera ricchezza.
Tu che hai raggiunto posizioni di preminenza, di potere, di notorietà, sappi che non in quello sta la tua vera ricchezza.
Tu che accudisci alla bellezza del tuo corpo come ad un bene prezioso che ti appartenga, sappi che non è quella la tua vera ricchezza.
Tu che apprezzi il sapere, l'abilità, la cultura e la perizia, sappi che non sono ancora quelli la tua vera ricchezza.
La tua vera ricchezza è un bene che ti appartiene durevolmente, come e più che l'umidità all'acqua, il calore al fuoco, tu a te stesso. Essa giace nel profondo del tuo essere e si chiama
sentire. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari.